Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. I vertici militari hanno ufficializzato di aver superato il fiume Litani, che segnava la zona occupata nel sud del paese. Intanto Trump avrebbe chiesto modifiche alla bozza di accordo con l'Iran. Gli Stati Uniti avrebbero mandato un nuovo testo a Teheran. Il nodo resta il nucleare. 24 ore, tre donne vittime di violenza da parte di mariti e compagni. A Ferrara una 50enne uccisa dal partner, altre due violentemente aggredite tra Catania e Viterbo. Le misure a tutela devono funzionare davvero, dice l'associazione Differenza Donna. In Francia più di 400 arresti nella notte dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia, in seguito alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, più di 200 nella sola regione di Parigi. Oggi si vota in Colombia in un clima di profonda polarizzazione. Il presidente uscente Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono un referendum sulle sue politiche. E 32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato ancora gli attacchi sul Libano. L'esercito israeliano ha ormai superato il fiume Litani, che segnava la zona cuscinetto occupata nel sud del paese. E questa mattina i vertici militari di Tel Aviv hanno annunciato ufficialmente di aver allargato le operazioni di terra ad altre aree. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accusato ancora Israele di distruggere il suo paese, ma ha difeso anche i colloqui tra i due governi, che dovrebbero riprendere proprio nei prossimi giorni. Sul fronte iraniano, invece, ancora nessun accordo tra Teheran e Washington. Secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe fatto altre richieste. Il servizio.
L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per vie dirette o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
L'Ucraina avrebbe colpito un'altra importante raffineria di petrolio russo. Si tratterebbe del sito petrolifero di Saratov, a sud di Mosca. Questa notizia non è stata confermata ufficialmente, al momento sono solo circolate in rete delle immagini postate in rete da cittadini russi. Intanto Kiev ha negato di aver colpito con un drone, come sostengono invece i russi, la zona della centrale nucleare di Zaporizhia, in territorio ucraino ma controllata dalle zone di Mosca. In questi anni le due parti si sono accusate a vicenda di attacchi simili. In Francia nella notte 416 persone sono state fermate dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. 283 sono nella sola regione di Parigi. 7 gli agenti feriti, gli scontri si sono verificati soprattutto nei pressi del parco, dello stadio Parco dei Principi. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Nelle ultime 24 ore, tre donne sono state vittime di violenza da parte dei mariti e dei compagni in Italia. A Ferrara un 52enne Vladimiro Lombardi avrebbe ucciso la moglie, Samantha Zironi di 50 anni, l'uomo è ora in stato di arresto. In provincia di Catania un 53enne ha aggredito la moglie di 49 picchiandola con violenza e ferendola gravemente. La donna è al momento in prognosi riservata. Infine nel viterbese un uomo ha tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri. Le leggi ci sono, ma le sanzioni e le misure di tutela devono essere effettive, dice Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
Negli ultimi anni sono stati anche compiuti importanti passi avanti sul piano normativo e recentemente il legislatore è intervenuto ulteriormente rafforzando il riconoscimento del femminicidio all'interno del quadro penale. Tuttavia l'approvazione di queste norme rappresenta soltanto il primo passo, la vera sfida è la loro applicazione concreta, tempestiva ed efficace. Le leggi devono essere conosciute, applicate e accompagnate anche da delle procedure che garantiscano protezione reale alle donne e ai bambini e le bambine esposte a ogni forma di violenza. Le sanzioni devono essere effettive, il rischio deve essere valutato correttamente, la valutazione del rischio, e anche le misure di tutela devono essere attivate senza alcuna forma di ritardo. Al tempo stesso non possiamo dimenticare che il contrasto alla violenza non si esaurisce nella risposta penale. Infatti la Convenzione di Istanbul indica chiaramente che qual è la strada da dover percorrere, ovvero prevenzione, protezione, perseguimento dei responsabili e politiche integrate. Questo significa investire nell'educazione sessuaffettiva, rispetto, nella sensibilizzazione, nella formazione degli operatori, nel sostegno ai centri antiviolenza.
Nel milanese un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, che ha circa 30 anni, avrebbe molestato altri 4 bambini, oltre i 2, per cui è finito in carcere. A Roma c'è stato un incidente che ha causato la fuga di 30 cavalli nel centro città. Erano nella capitale per la parata del 2 giugno. Le immagini del galoppo nel traffico urbano sono diventate subito virali e a terrorizzare i cavalli sarebbe stato un vigile urbano dopo aver acceso alcuni fuochi d'artificio. Il servizio della nostra collaboratrice da Roma, Maria D'Amico.
30 cavalli al galoppo per alcuni chilometri tra auto e moto in transito su via Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate di Roma che punta verso il litorale. Una scena da film che ha però lasciato esterrefatti tantissimi testimoni presenti che hanno visto gli animali terrorizzati correre travolgendo tutto, cose e persone. 4 i feriti, tra cui una giovane poliziotta, e 15 cavalli rimasti coinvolti, per uno dei quali è stato necessario l'abbattimento a causa delle lesioni riportate. Tutto è successo nella notte tra venerdì e sabato. I cavalli, in preparazione della sfilata del 2 giugno, erano stati portati e rinchiusi in un'area di Caracalla. A farli terrorizzare e imbizzarrire, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati dei fuochi d'artificio accesi a 200 metri da loro da un vigile urbano. Non è chiaro il perché del gesto che ha gettato nel panico un pezzo di città, come confermano i tantissimi video divenuti virali che mostrano automobilisti impauriti, sicuramente più avvezzi a fronteggiare serpentoni di auto in coda piuttosto che cavalli bellissimi in fuga sull'asfalto della Colombo.
L'Italia non è ancora tra i paesi che hanno firmato un contratto con la Commissione per progetti di difesa finanziati dall'Unione Europea. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles.
È passata la scadenza per firmare i contratti per realizzare progetti nazionali finanziati nell'ambito del programma europeo di difesa SAFE, ma né da Bruxelles né da Roma arrivano notizie di un passo in avanti dell'Italia nei confronti della Commissione europea. I potenziali 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles per l'Italia rimangono in ogni caso dove sono. L'unica differenza è che secondo il regolamento SAFE, dopo il 30 maggio 2026 non è più possibile finanziare progetti realizzati da un solo Stato membro e quindi bisogna accordarsi con altre capitali per presentare progetti congiunti ed accedere ai prestiti europei. Il governo Meloni spinge sulla carta della trattativa con la Commissione per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia, non sul piano finanziario, perché non c'è alcuno scenario in cui i fondi della difesa passino ad altri settori, quanto sul piano politico, perché si attende ancora la risposta alla lettera di Meloni, che aveva chiesto di estendere la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità, attualmente prevista solo per le spese della difesa, alle misure straordinarie per contrastare la crisi energetica. In altre parole, fare in modo che le spese per l'energia gravino meno sullo stato dei conti pubblici. La Commissione precisa che una tempistica per la risposta non c'è, ma si può segnare in rosso sul calendario il 3 giugno, quando sarà presentato il pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. Dai contenuti del pacchetto si dovrebbe capire i margini di manovra sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale facendo 3 morti. Il comando americano per la regione ha parlato di un'imbarcazione attiva nel narcotraffico. Dallo scorso settembre gli Stati Uniti hanno fatto decine di queste operazioni, sostenendo di aver ucciso più di 200 persone. Washington ha accusato più volte i governi di Colombia e Venezuela di far parte della rete del narcotraffico tra America Latina e Stati Uniti. E oggi proprio in Colombia urne aperte per il voto sul nuovo presidente. Si tratta del primo turno e il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Gli elettori sono chiamati a scegliere se confermare l'ondata di sinistra inaugurata dall'uscente Gustavo Petro o se scegliere un cambio verso un governo conservatore o ultrasovranista. Secondo gli ultimi sondaggi, in testa, con il 35-40% dei voti, ci sarebbe il candidato della sinistra, il filosofo Ivan Cepeda, leader del Pacto Storico. A tallonarlo il populista trampiano Abelardo Gabriel de la Espreia e più distanziata la leader della destra conservatrice, l'uribista Paloma Valencia. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Ascoltiamo Paolo Vignolo, docente all'Università di Bogotà.
Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi, tra il 38 e il 44% dei voti. E dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra, che incalza. Quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo de la Espreia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno.
In chiusura, ieri a Parigi è morto Edgar Morin, a 104 anni, un gigante del pensiero sociologico e filosofico di sinistra. Soldato della Resistenza, militante uomo libero, era uno spirito universale, è stato l'omaggio del presidente francese Emmanuel Macron. Questo è il ricordo di Laura Buella, filosofa e docente all'Università Statale di Milano.
Morin ci lascia l'eredità della teoria della complessità. È un'eredità, come ogni eredità, ci invita a gestirla bene, no? E quindi ci stimola anche a affrontare tempi che sono in gran parte anche diversi da quelli del lungo arco di vita di Morin. E il tema che mi viene in mente in questo momento, ma che ritengo fondamentale, è il tema dell'antitesi tra l'idea della complessità del mondo, della realtà, e quella gigantesca, enorme, inquietante semplificazione che invece continua a imperversare nelle nostre menti, purtroppo anche nei nostri cuori.
Le notizie tornano alle 9:30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.